Pierre Lepore, il romanzo si chiama Sessualità, Sexualité, Sexualité, esce in tre lingue e quindi la lettura sarà nelle tre lingue in cui esce il romanzo, cioè l'italiano, il francese, tradotto dall'autore, e il tedesco, tradotto da Jacqueline Herne, che leggerà anche passaggi in tedesco. Deux images. Une très belle femme, blond platine, son visage traversé de rides fragiles, de la colère dans les yeux. Hors champ, il y a quelqu'un, rien qu'une voix, à peine audible, ses mots broyés, je ne peux pas en saisir la ligne en sens. Puis une autre image, incrustée sur la première, mais en couleur, criarde. Le diable, une fillette démon, écume à la bouche. Et la silhouette de la femme à l'arrière-plan s'arrache, se dissout dans les larmes, elle est comme une cosse qui s'écaille, son visage se disloque. Avec une lassitude irrémédiable, elle se froisse telle une vieille photo. En grand plan, obsessionnel, l'enfant rengorge à grands jets, comme un geyser expulsant sa glu verdâtre qui gicle à l'écran. L'image se tortille sous mes paupières. Je ne dors pas, je reste tranquille dans un léger brouhaha, bercé par le battement du wagon sur les rails courant en parallèle. Parfois, je tressaille, ma tête tombe de travers sur la poitrine. Ou alors j'ai l'impression d'avoir manqué une marche, brusque chute, chavirage à l'oreille du rêve qui casse la torpeur. Mais je résiste, je n'ouvre pas les yeux. Ces deux images tournoient dans mon imagination. C'est le souvenir d'une expo que nous avons visitée dimanche dernier. Elles sont tout à fait vivantes, capables de se muer sans mon concours d'une manière inattendue. Ma mémoire est une toile blanche. Je distingue des bords qui claquent au vent. Mes souvenirs sont projetés sur elles. Images, accumulations, enchevêtrement, comme si chaque instant continuait d'exister dans une concomitance lourde. Le temps aboli. Wittgenstein dit que la fin des temps n'est que la fin du temps. L'espace se fige, vaste, funeste. Le tic-tac de l'horloge tait d'un coup. S'il en était ainsi, les théologiens auraient raison. Mais le paradis n'existe pas. L'enfer, si, engourdi et glacé. Ou alors cette toile blanche sur laquelle il me semble que ma conscience n'arrête pas de sourdre. En film d'horreur, mon frère Freddy, Freddy Krueger. Michele, 17 anni ad agosto, 14 anni senza vederlo, senza osare. Soprassalti di luce, pause di buio, il treno attraversa una lunga serie di gallerie, dentro e fuori. Le luci del vagone sono guaste, resta soltanto alla lontana sul predellino un biancore di neon. Così ci ritroviamo talvolta nel buio fitto, poi sputati fuori dallo schianto della luce. Il sole entra ormai basso dai vetri opachi e ci colpisce in piena fronte. Cerco di immaginarli. Michele, Laura, Erika. Erika non l'ho mai vista, non so come si muove e come parla, ma anche Laura, dopo tanti anni, potrebbe essere diversa. Il volto di Michele. Scaccio con rabbia il bambino di 3 anni che ritorna sorridente, con insistenza velenosa, puzza di colpa. Ma non chiudo gli occhi, per non essere sommerso dal volto della bambola coi capelli bagnati. La bambina vera, quella seduta nel vagone, è rassicurante. Lei che disegna in modo applicato una serie infinita di case in blu su un foglio bianco. Michele di spalle, in quell'ultimo giorno in cui lo andai a salutare, ma non osai entrare nella stanza, giocava seduto su un tappeto circolare scuro. La solitudine mi era sembrata l'unica via di scampo.
Ich schaue sie an. Ich halte mich abseits. Sie sind im Halbdunkeln, auf 2 Fauteuils, in einer Ecke des Salons. Durch die hohen Glasfronten dringt kein Licht mehr. Scheinwerfer und Straßenbeleuchtung schaffen es nicht, hier in den 2. Stock hinauf, in die Hotelbar hinein. Einzig der stille Widerschein der Rhone jenseits der Straße wirft ein paar Strahlen zurück, sogleich von schweren Vorhängen geschluckt. Ich sitze unter dem diffusen Licht eines eleganten Lampenschirms, ein Buch in der Hand, das ich ab und zu hochhalte, als würde ich darin lesen. Selbst wenn ich damit niemanden täuschen kann, schon gar nicht Sie, die mich nicht beachten. Sie, die leise in die Nacht hineinsprechen, in gleichmäßigem Rauschen. An Ihrem auf- und absteigenden Ton erkenne ich, dass Sie angeregt diskutieren. Es scheint, als müssten sie nicht alles benennen, als reiche ein gleichmäßiges Flüstern. Als ich noch ein kleines Mädchen war, las ich einmal einen Science-Fiction-Roman, in dem zwei Zwillingsbrüder ihre telepathischen Fähigkeiten entdeckten. Sie glaubten zu flüstern. In Wirklichkeit sprachen sie mental miteinander. Nach einer Reihe von Experimenten schickte die NASA den einen in den Weltraum, der andere blieb auf der Erde zurück, als eine Art Funkgerät aus Fleisch und Blut. Jahrelang erhielt er Nachrichten, Eindrücke und Emotionen einer weit entfernten Galaxie direkt in seinen Kopf. Endlich trafen sie sich wieder, 20 Jahre waren vergangen. Derjenige, der fortgegangen war, war nicht mit der gleichen Geschwindigkeit gealtert wie der andere, womöglich wegen unergründlicher Gesetze der Schwerkraft und der Raumzeit. Sie waren immer noch Zwillingsbrüder, doch während der eine noch ein junger Kerl war, war der andere bereits bejahrt. Ihre Telepathie war erloschen, mental waren sie sich einander fremd geworden. Unweigerlich muss ich an diese Geschichte denken, während ich ihnen zuschaue, wie sie vor dem hohen schwarzen Fenster sitzen. Vielleicht bewegen sie die Lippen, vielleicht auch nicht, oder sie äußern unbegreifliche Laute, die sie dennoch verstehen, weil sie auf eine andere Weise miteinander kommunizieren.
Pioveva quando mi hanno portato in ospedale. Pioveva quando nel parco dell'ospedale Laura, con la voce afona per la bronchite, mi ha confessato che Paola se n'era andata, che ora Michele stava con lei, perché mia moglie aveva trovato di meglio, un signore facoltoso di Milano, e non voleva che la sua vita fosse sfasciata dalla mia malattia. Sfasciata, aveva detto. E secondo Laura le sue labbra si erano chiuse su un rossetto esagerato che non le aveva mai visto. Pioveva, pioveva su Laura, su me, sulle nostre vite, sugli spari di Stefano, sul fango di Melegnano e su Masate. Antonello era un uomo anziano, infinitamente paziente. Veniva all'ospedale una volta a settimana e le nostre sedute duravano più di un'ora. Si sedeva davanti a me con una telecamera e registrava gli incontri. Mi aveva spiegato alla fine della terapia che il suo metodo consisteva nel trovare una strategia di accesso alle paure più profonde, cercando la provocazione o la parola che avrebbe scardinato la porta delle difese. Sembrava sempre che procedesse di sghimbescio, mi parlava con un tono corrucciato ma paterno, mi strattonava, ma con lui non avevo paura e potevo parlare di Stefano, ossessivamente. Perché io l'avevo visto Stefano. Uscire dal condominio col volto distrutto, non era riuscito a farla finita. Stefano lo conoscevo poco, ma Paola qualche volta, quando portava ai giardini Michele, ci andava con la moglie di lui. Prendevano la strada mal asfaltata che portava al comunale e restavano sedute su una panchina a parlottare, non so proprio di cosa, probabilmente delle loro piccole grane col bambino, del parto e delle amiche, quelle cose che le mamme non possono fare a meno di raccontarsi mille volte di seguito mentre sono al parco. Come un film modestissimo e così piacevole. Stefano invece lo incrociavamo poco, sembrava un uomo di successo ma leggermente invasato. Quando parlava di lavoro nessuno lo stava ad ascoltare, tanto era chiara la sensazione che parlasse solo a se stesso. Poi qualcosa l'ha braccato di dentro. Forse proprio i giorni immobili, la responsabilità del successo. Gli spari non li abbiamo sentiti, o forse nemmeno li avremmo voluti sentire. Il mattino dopo tutto era chiaro e tremendo, nel silenzio che aveva stranito il quartiere. Ho visto uscire Stefano e i poliziotti. Abbiamo visto arrivare le ambulanze, a sirene già spente però. Lei e la bambina, nel sonno, un colpo di fucile nel cuscino. Dopo 14 anni sento ancora tutto irrigidirsi come un albero che sente arrivare la tempesta e si ritrae sulle sue ossa, se ripenso a quelle immagini, a quella scena bloccata, incagliata. Fotogramma. La scena capitale della mia esistenza non mi riguarda, non li conoscevo. Stefano l'ho incontrato 3 volte e mi stava antipatico, della moglie non ricordo nemmeno il nome, eppure sono lì, nel mio terrore. Sangue dappertutto nella casa, che non abbiamo visto, ma è come se ci avessi messo le mani dentro, come se fossero le mie mani sporche di sangue. Un caso pietoso, dicevano alcuni, non poteva che finire così, dicevano altri. Un caso pietoso, alla fine hanno finito per dirlo tutti. Perché non c'era una ragione. Uno fredda, moglie e figlia di 3 anni, poi abbassa lo sguardo e si fa arrestare. E non dirà mai perché lo ha fatto. Non litigavano. Erano una coppia perfettamente giusta, simpaticamente borghese. Ma lui ha fatto quel che ha fatto. Quel che tutti potremmo fare, in fondo, quando la vita ci sembra una morsa, le apparenze, quel che io stesso potevo fare. Con Paola non osavamo parlarne, eravamo scossi, muti, ed eravamo scioccati proprio perché li conoscevamo così poco. Forse se li avessimo conosciuti meglio avremmo avuto diritto a un lutto straziante, a sentirci pienamente sconvolti. Invece erano arrivati i genitori mai visti prima, erano arrivati fratelli e sorelle, cugini, parenti ed amici da fuori della città, colleghi di lavoro. Tutto un mondo che non ci aveva mai sfiorato e che li riguardava. Al funerale, con quelle due orrende bare una accanto all'altra, ci eravamo piazzati in fondo alla chiesa. Beffardamente quel giorno era arrivato il sole, faceva un caldo appiccicaticcio che aumentava il malessere. Avevamo lasciato Michele da mia madre, ma la cerimonia era durata pochissimo e non c'era nessuno da salutare. Da un anno soltanto vivevamo a Melegnano. Qualche amico sì ce l'eravamo pur fatto, ma non abbastanza da discutere in pubblico di un ragazzo di 30 anni che prende a fucilate la moglie e la figlia in piena notte, che le guarda dormire, le copre con un cuscino e le prende a fucilate. È stato quel cuscino a perdermi. L'immagine di quel cuscino che non ho visto, con un buco nero al centro, con il sangue che si assorbe dal basso, una spugna insensibile e tremenda. L'ho sognato. L'ho visto. Non potevo dirlo a Paola. Dormivamo male nell'umido dislocato di quei giorni. Facevamo finta che tutto fosse come prima. Cos'altro avremmo potuto fare? Quell'omicidio non ci riguardava. Era insensato. Non potevamo neppure discutere su chi fosse il colpevole. Quando ne parlavano alla televisione, per il poco che ne hanno parlato, in fretta e muti cambiavamo canale. L'angoscia stagnava nei nostri gesti. Eppure era solo e banalmente un fatto di cronaca. Fattaccio come un altro, anziché accadere nel telegiornale, era accaduto accanto a casa nostra. Anziché un nome anonimo c'era quello Stefano. Qualche volta lo incrociavamo per strada ad aver ammazzato moglie e figlia. Non ci riguarda. O quasi. Ho cominciato a sognare. Notte dopo notte, case e prigioni, caserme abbandonate, e una donna che rideva e scappava stanza dopo stanza. Poi la raggiungevo, la guantavo, ma era una specie di bambolotto disarticolato, molle sotto le mie dita, e sapevo di averle fatta fuori, violentata. Il sogno tornava, e io ne avevo sempre più paura. In uno di quei sogni la donna era mia sorella, e mia madre mi obbligava a sposarla. Passavamo una notte vestite da sposi, e io restavo seduto accanto al letto, sgomento. In un angolo marcio del sogno c'era Freddy. Allora avevo ancora paura di lui, eppure era già in Inghilterra. Laura mi guardava con occhi scuri, in un buffissimo abito di tulle vecchia maniera. Aspettava che le facessi l'amore, ma io rifiutavo di stare al gioco. Poi mia madre insisteva, entrava, scrutava, verificava. Cosa cercava? Il sangue? E io fuggivo. Aprivo gli occhi e trovavo Paola a fissarmi con aria stranita, forse perché avevo pianto, gridato o digrignato i denti con troppo rumore. Mi guardava con odio. Non mi riconosceva. Non poteva consolarmi. Non era certo quello il suo ruolo. Erano sogni vividi, talmente potenti che li rivedo anni dopo, sogni di pece, catrame, da cui mi svegliavo con gli occhi abbruciati, con le fauci secche. Non ho mai sognato Stefano, era impossibile, lo conoscevo troppo poco. Fugaci apparizioni, e magari lo immagino ora, quel che ho aggiunto, tolto al sogno, è questione di pochi grammi di realtà. Sognavo il cuscino, buchi nella testa, i grumi nei capelli della moglie di Stefano. Sognavo la sua bambina bellissima e inamidata. Sentivo crescere il terrore. Poi qualcosa si è spezzato. Un ramo secco nella mia testa, un biancore pronto da tempo. Ho potuto ricostruire la scena solo dopo, me l'hanno raccontata. Per me si è persa nel labirinto di quei sogni. Mi hanno ritrovato un pomeriggio afoso, chiuso nella stanza da bagno. Gridavano, improlavano, Laura e Paola insieme, terrorizzate perché non aprivo più la porta. Ma sono riuscita a farla cedere senza bisogno di chiamare la polizia e mi hanno trovato chino sulla vasca, con gli occhi lucidi di pianto, una spazzola in mano. La vasca era colma, l'acqua calda, insaponata, vischiosa, fumava di tutti i liquidi colorati che avevo svuotato dentro. E nella vasca, divenuto uno sporco acquitrino multicolore, una massa di peli, di stracci, di pizzi rappresi, le bambole di Paola annegate tra la schiuma. Tenevo Ofelia tra le mani, la bambola più grossa, i suoi capelli incollati lungo i fianchi, che strigliavo con cura, piangendo, farneticando di una macchia da lavare via. Il senso fugge in avanti. Non so quale spazio si sia scavato da allora. Non so cosa dicessi, quali parole, o non me le hanno mai riferite. Ho avuto talmente paura che me le raccontassero, quella scena. Ho preferito farne uno dei troppi incubi di allora. Fu un sogno tra gli altri per me, per loro una sberla brutale. È una nebbia tutto l'anno che seguì. Prima cure di sonno, poi le lente passeggiate nel parco dell'ospedale con le gambe intorpidite e la testa che rallentava su ogni gesto. Prima Paola veniva spesso, anche se ricordo poco delle sue visite, lunghi silenzi o lunghi monologhi che seguiva a malapena. Si lamentava, frignava, cercava ancora in me il bel ragazzo solido che l'aveva sposata per farla felice. La vita facile che le avevo promesso, giurato. Tutto questo non le sembrava possibile. Dopo le sue visite rimanevo prostrato per ore senza staccare la fronte dalla parete e credo che i dottori gliel'abbiano detto, forse loro le hanno impedito di venirmi a trovare in seguito. Poi venne Laura, tutti i giorni uguale, con un sorriso mite per non spaventarmi. Non ho mai voluto così bene a qualcuno come a lei in quei momenti. Eppure non dicevo una parola, non rispondevo alle sue domande, la lingua sembrava così pesante, il fiato inutile. Parlavo invece nelle sedute con Antonello, spesso giravo intorno a un pensiero ossessivo, quella volta che la manino di Michele mi era sfuggita di mano al parco e lui si era straziato il faccino di sangue, cadendo praticamente a faccia in giù, scorticandosi e urlando dal dolore. Il suo dolore, quel pianto, me lo sentivo nelle orecchie e chiedevo a Antonello di fare qualcosa, di strapparmi di dosso la paura di fargli male, di non saperlo proteggere. Un bambino è così fragile, così orribilmente insensatamente fragile.
Der Morgen zieht sich mit schwammiger Langsamkeit dahin, das Licht dehnt sich aus, dieses auffällig helle Licht, dem alles egal ist. Ich bin kurz eingeschlafen, ich habe nochmals geträumt, das passiert mir oft, wenn ich die ganze Nacht wach lag und der Morgen anbricht, dass ich dann einschlafe. Nur 2 oder 3 Minuten, nur so lange, bis das Licht seinen Atem anhält und schließlich hereinbricht, bis das Bewusstsein sich zu einem weit verzweigten Traum ausdehnt, zu unendlichen, nebligen Abzweigen, bis ein ganzer Tag am Abhang jener Welt hinter dem Spiegel gerinnt. Es gibt eine leicht abfallende Wiese, davor steht ein Haus am Rand eines Tals. Es gibt ein Fest, eine Art Dorffest mit vielen Kindern, mit Leuten, die ich kenne und andere nicht. Laura hängt sich bei mir ein und spricht äußerst liebevoll, in freundschaftlichem Ton mit mir. Nur verstehe ich sie nicht. Sie bleibt nicht immer sie. Manchmal gehe ich mit Elsa Arm in Arm, manchmal mit Giovanna. Im kühnen Licht des Traums überblenden sich Personen und Dinge. Dann kommt eine Gruppe Kinder auf mich zu, eine Bande blondhaariger Wildfänge, alle identisch, alle mit gleichem Haarschnitt und schelmischem Puppengesicht. Ein stechender Schmerz durchbohrt mich. Ich bemerke, dass es unmöglich ist, Michele zu erkennen, über seinen Kopf zu streicheln. Ich weiß nicht, welches Kind meins ist. Sie lachen und schreien, hängen an meiner Hose. Ich fühle mich unwohl, aber ich lächle. Dann ist Erika da. Sie zeigt mir einen Pfeil aus Steinen, der auf dem Boden gezeichnet ist, unter einer Art Pergola. Tiere liegen am Boden, Hirschkühe, ein paar seltsame Vögel, ein Fuchs. Eine Stimme hinter mir sagt, es sei ein Spiel, sonst nichts. Wir dürfen spielen und uns vergnügen. Plötzlich ist die Wiese leer. Es scheint, als würde ein Gewitter hinter dem Berg lauern. Das Licht ist weggelaufen. Ich will mich ins Haus verkriechen, steige eine unstabile Treppe hinauf. Graue, morsche Bretter stecken in der Böschung. Ich atme schwer und als ich oben ankomme, hat das Haus keine Tür. Ein seltsames, unbewohntes Gebäude. Und schließlich, kraftvoll, ein letztes Bild, ohne Übergang. Ich sitze mitten in einem großen, ruhigen Zimmer, im Zentrum eines Hauses mit Glaswänden. Draußen tost das Meer in atemberaubender Schönheit. Ein Wolkenritt über einem Sonnenuntergang à la Douglas Sirk, in rot- und orangefarbenen Tönen. Die blaue Luft ist bewohnbar. Ich sitze zusammengekauert im transparenten Haus und bin endlich glücklich.
Le matin avance comme un coup d'éponge. La lumière traîne, cette lumière ostensiblement plus claire. La lumière s'en fout. Ma nuit blanche, jadis les chevaliers qui partaient aux croisades devaient passer une nuit entière en prière, tout habillés de blanc. Je me trompe peut-être. S'il s'agissait des vierges avant la nuit de noces. J'ai plongé dans un bref sommeil. J'ai rêvé ce qui arrive souvent dans ces lambeaux de torpeur juste avant le matin, après une nuit sans répit. 2-3 minutes, le temps qui suffit à la lumière pour retenir son souffle, puis exploser. La conscience se dilate alors dans un rêve vaste au carrefour innombrable et brumeux. Des journées entières coagulées à l'ubac du monde par-delà le miroir. Il y a une prairie, en pente légère, qui fait face à une maison posée sur le rebord d'une vallée. Il y a une fête, comme une foire campagnarde, avec des tas de gens que je connais et je ne connais pas. Beaucoup d'enfants. Laura me prend sous son bras. Elle me parle sur un ton amical plein d'affection, mais je ne sais pas ce qu'elle dit. Elle n'est pas toujours elle-même. Parfois je suis avec Elsa, parfois avec Chavanne. Dans la lumière audacieuse de ce rêve, des choses et des personnes se superposent. Ensuite, un groupe d'enfants court vers moi, une bande de gamins blonds identiques, même coupe de cheveux et frimousse espiègle. Une douleur hirsute me traverse alors, car je m'aperçois qu'il m'est impossible de reconnaître Michele, de lui caresser la tête. Je ne sais pas lequel de ses enfants est le mien. Il rit, il crie, il s'accroche à mon pantalon, je me sens mal à l'aise, mais je souris. Ensuite Erika. Elle m'indique une flèche dessinée au sol par des cailloux, sous une pergola construite avec des ramages. Des animaux jonchent le sol, une biche, quelques drôles d'oiseaux, un renard. Une voix derrière mon épaule m'assure qu'il s'agit d'un jeu, rien de plus. Nous pouvons oser nous amuser. Soudain, le pré est vide. On dirait que l'orage couve derrière les montagnes, la lumière s'en est allée son chemin. Je trouve refuge dans la maison en grimpant par un petit escalier bancal aux marches grises ensevelies dans le talus. Hors d'haleine, je l'atteins, mais cette masure un peu triste et inhabitée n'a pas de porte. Voilà enfin, puissante, une dernière image, sans transition. Je suis assis au milieu d'une pièce ample et silencieuse, au centre d'une maison aux parois de verre. À l'extérieur, la mer en tempête, d'une beauté saisissante, une chevauchée de nuages sur un coucher de soleil à la Douglas Sirk, tendue de rouge et d'orange. L'air bleu est habitable. Assis, lové dans la maison transparente, je me sens heureux. Ed ecco, potente, un'ultima immagine, senza transizione. Sono seduto in un locale calmo e tiepido al centro della piccola casa. Tutte le pareti si sono fatte trasparenti e fuori c'è un bellissimo mare in tempesta, un correre di nuvole su un tramonto alla Douglas Sirk, striato di rosso, di arancione. L'aria azzurra diventa casa. Io sto seduto, accovacciato, nella casa trasparente e mi sento felice.